Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Stiamo a volte parlando che non abbiamo visto famiglie che sono credenti da generazioni, e perciò molto del nostro metro è la società. E non abbiamo grandi difficoltà di riconoscere cosa vuol dire veramente il metro di Dio. Per esempio, pienamente sottomessi, addestrati nella disciplina, allenamento e disciplina del Signore. Cioè, no, noi non abbiamo un metro, perché siamo abituati al mondo, a come siamo cresciuti noi, e se siamo 10 passi avanti a quello, crediamo di andare bene. Però il problema è che il metro non è quello, il metro è là, e vogliamo crescere in questo. Oggi vogliamo continuare il nostro studio in Atti 16, cercando di riconoscere che Dio opera per salvare persone, che poi Dio usa per edificare la Chiesa. Oggi vedremo una donna che ha delle qualità da imitare. Allora, io riconosco che Dio ha stabilito ruoli. Uomini e donne hanno ruoli diversi. Ed io sento il peso di essere un uomo. Guida in casa. Nel mio caso guida anche in chiesa. Io non sono alla portata. Mi metti in ginocchio davanti a Dio. Ma il fatto che Dio ha dato agli uomini un ruolo di guida non vuol dire che sono superiore. Infatti vediamo come oggi una donna che è una donna da imitare. Una donna di grande fede. Ricordate gli avvenimenti che abbiamo già visto in questo capitolo? Guidati da Dio, Paolo, Sila, Timoteo e Luca ormai erano passati dall'Asia all'Europa. Sono andati nella regione della Macedonia. Andarono a Filippi, la città più importante della zona. Solitamente Paolo cercava le persone già timorate di Dio andando nella sinagoga. Però certe città non permettevano una sinagoga. E poi in altre città non c'erano 10 uomini. Per avere una sinagoga servivano 10 uomini giudei. Allora, o perché Filippi non aveva così tanti giudei, o perché Filippi, essendo città romana, non permetteva una sinagoga, non c'era una sinagoga a Filippi. Però c'erano dei giudei, o almeno persone che credevano nel Dio di Israele, che si incontravano fuori città, lungo il fiume, e Paolo andava lì insieme agli altri a trovare queste persone. Quindi teniamo questo in mente mentre leggo Atti 16 da 13 a 15. Probabilmente Paolo, Timoteo, Sila e Luca erano arrivati da poche settimane. Io immagino che appena arrivato cominciava a cercare i giudei, e quindi sapeva dove si incontravano, e probabilmente erano arrivati questa settimana, e poi già sabato vanno fuori. Leggo. Il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postici a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunate. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata, con, veramente in greco, con la sua casa, o è la sua casa, ci pregò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia. E ci costringe ad accettare. Evidentemente non c'era una sinagoga a Filippi, a questa città. E Paolo si è informato che non c'era sinagoga, allora chiedendo, ha scoperto, però c'è un gruppo che si incontra lungo il fiume fuori città per pregare, si incontrano regolarmente il sabato, quindi giudei o proseliti almeno, che si incontravano il sabato. E qui già vedo una lezione per noi. Dobbiamo metterci da fare per scoprire se ci sono persone che sono timorate di Dio. Dovremmo cercare, ci sono persone che stanno cercando Dio? È un ottimo posto per iniziare. E quindi bisogna cercare questo. Paolo si era impegnato, ha scoperto questo e andarono là. Poi dice, là c'era il luogo ordinario della preghiera, che vuol dire si incontravano ogni settimana in quel posto. Allora, come è scritto, potrebbe essere un edificio. Non è mica detto che non era. O potrebbe essere un posto solo accanto al fiume, potrebbe essere un capannone per proteggersi dalla pioggia, o potrebbe essere perfino un edificio. Se c'erano più di 10, forse non erano possibili, ma dice il luogo di preghiera, probabilmente non era un edificio come sinagoga, quello no. Però era un posto dove si incontravano questi che credevano nel vero Dio. Allora, questo è un ricordo per noi, che veri credenti non sono limitati dal fatto che non possono avere un posto pubblico. Il posto non è importante nell'adorare Dio. In Atti 17 Paolo dichiara ad Atene che Dio non abita in templi costruiti da mano d'uomo. Dio non è più vicino in un certo luogo, non è che andiamo in chiesa. Se c'è un edificio perché serve, ben venga, ma non è la chiesa. La chiesa non è un edificio. La chiesa sono le persone che hanno Gesù, sono perdonate e loro incontrati insieme sono la chiesa. Quindi, questi giudei, e almeno Lidia non era giudea, era un proselita, e credevano in Dio e si incontravano insieme al di fuori della città in un posto fisso. Allora Paolo, Sila, Timoteo e Luca andarono là e là trovavano delle donne radunate. Allora, quando dice solo donne, può darsi c'erano solo donne, o può darsi le donne arrivavano prima e poi gli uomini più tardi. E così non è detto che non c'erano alcuni uomini, però sappiamo in quel momento c'erano donne. E allora Paolo e gli altri parlavano con loro. Sappiamo che parlavano di Cristo, perché vediamo il risultato. Quindi parlavano di Cristo. Paolo e gli altri coglievano ogni possibilità che c'era per parlare di Cristo. Chiaramente, trovando donne che già avevano una fede in Dio, e che si erano impegnati a venire ogni sabato a pregare insieme, capivano che queste donne erano anche preparate. Ma non tutti erano preparati, ma Paolo cercava ogni opportunità per parlare di Cristo. E noi dobbiamo pregare di avere un cuore così. Non dobbiamo dire, ma vediamo, c'è che il momento opportuno, dobbiamo dire ogni momento opportuno e non opportuno. È il momento di proclamare Cristo. Dobbiamo cogliere ogni opportunità che Dio ci dà per cercare coloro che Dio ha preparato. Cioè, io devo parlare di Cristo con tutti. Tanti non vorranno sentire, ma parlando con tutti scopro quelli che Dio ha preparato. Questo versetto ci presenta Lidia, una donna di nome Lidia, un commerciante di porpora che veniva dalla città di Tiatira. Dov'è Tiatira? Tiatira è nell'Asia che lo Spirito Santo aveva vietato Paolo di andarci. Che vuol dire? La prima persona salvata in Europa era dal proprio l'Asia dove Paolo non era permesso di andare a predicare. Le vie del Signore non sono le nostre vie. Comunque, Tiatira era una città famosa per la produzione di porpora, una stoffa costosa tinta di viola. Allora, Lidia era da quella città, quindi aveva legami commerciali là, e viveva a Filippi, una grande città importante, e commerciava porpora. Poi, quando dice la casa di lei, dice proprio la casa sua in greco, quello che è scritto la sua famiglia in greco è casa sua, indica che non aveva quasi sicuramente un marito a questo punto. Perché se no non si avrebbe parlato del marito di lui. Quindi probabilmente era vedova, perché il fatto che era una commerciante, quindi un certo era benestante, aveva una casa grande da ospitare quattro persone, oltre a quelli che erano già lì. È molto improbabile in quella società che una donna avrebbe fatto questa carriera da sola. Ma probabilmente il marito era morto e lei aveva ereditato da lui il suo attività, la sua attività di vendere porpora, aveva portato avanti probabilmente una certa età. Quindi, probabilmente non è detto che aveva figli, ma aveva servi, serve, perché questo è molto normale, cioè uno così benestante, ad affari, avrebbe avuto serve. Poi il brano dice che lei adorava Dio, e questo ci fa capire che non era giudea. Ma era un gentile che aveva capito chi è il vero Dio e lei adorava Dio. Quindi, questa donna era dedicata a Dio e cercava Dio, andava ogni sabato fuori a pregare a Dio con altre persone e noi, giusto, preghiamo Dio, portaci. Parliamo con tutti, ma portaci persone preparate come lei era preparata. Il brano dichiara che Dio aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dio aprì il suo cuore. Questa parola è molto importante. La parola aprì troviamo in un altro brano molto simile, quando in Luca 24, dopo la risurrezione di Gesù, due discepoli stanno lasciando Gerusalemme quella domenica andando ad Emaus. E un estraneo a loro, che sarebbe Gesù risorto, si mette a camminare con loro, ma loro non riconoscono che è Gesù. E lui chiede a loro di cosa state parlando, ma sei tu l'unico che non sa quello che è successo? Cosa? E loro spiegano, noi speravamo che fosse il Cristo. E poi dice, vi leggo 24:45, quello che Gesù fece con questi due discepoli. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. Stessa parola, aprì loro la mente. Quando Dio apre la mente, quando Dio apre il cuore, è un'opera divina. Perché solo allora la persona vede Cristo per chi è. Quindi, come Gesù aprì la mente dei discepoli quel giorno, andando a Maus, in modo che potevano riconoscere Gesù in tutta la scrittura, doveva essere messo alla morte, ma risuscitare. E lui, così Dio aprì il cuore di Lidia, permettendo a lei di riconoscere Gesù come il Cristo, in modo da credere in lui per la salvezza. Avendo avuto il cuore aperto da Dio, Lidia credette in Cristo Gesù per essere salvata. Allora, qui vediamo una verità molto importante. La salvezza arriva quando Dio opera nel cuore di una persona, aprendo il cuore di quella persona a Cristo. Cioè, se noi predichiamo a 10 persone lo stesso messaggio, a tutti i 10, solamente colui il quale cuore Dio avrà aperto crederà e si ravvederà per essere salvato. Dio si serve della parola predicata. Non c'è salvezza senza la parola. Se non sentono, non possono credere per essere salvati. Romani 10. Però serve anche che Dio apre il cuore di quella persona. La salvezza è per fede, ma quella fede non arriva senza l'opera di Dio nel cuore della persona. Ma grazie a Dio. Come egli operava quel giorno in Lidia, egli continua ad operare oggi e per questo ci sono ancora persone che credono in Cristo per essere salvati. in Atti 13, tre capitoli prima, abbiamo visto la stessa cosa detta in un altro modo. Vi leggo quello che abbiamo letto, Atti 13, 48. Paolo e Barnaba avevano proclamato Cristo, e poi sentiamo, i gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore, e tutti coloro che erano ordinati alla vita eterna credettero. Abbiamo visto che il significato di quel verso è che Dio ha stabilito, cioè ha ordinato, chi avrebbe avuto la vita eterna, e quelli sono le persone che credono. La salvezza è per fede, ma solamente coloro che Dio aveva preordinato alla vita eterna credono. Questo è perché per natura l'uomo non vuole Cristo. Per natura l'uomo è morto nel suo peccato. Per natura l'uomo non cerca Dio. Gesù dichiara che nessuno può andare a Lui se il Padre non lo attira. Perciò la salvezza dalla prospettiva umana arriva, ed è vero questo, quando uno si ravvede e crede in Cristo. Ed è verissimo. Ma Dio ci rivela quello che noi non possiamo vedere, che senza un'opera di Dio nel cuore, a quello che Dio ha ordinato la vita eterna, nessuno si ravvede e crede. E Dio ha fatto questo in Lidia. Paolo proclamava Gesù Cristo a queste donne, e il Signore aprì il cuore di Lidia a dare ascolto, e vuol dire non solo con gli orecchi ma col cuore, alle cose dette da Paolo, e lei ha riconosciuto di essere una peccatrice bisognosa di Cristo e si è aggrappata a Lui per essere salvata. Quindi questa donna Lidia fu la prima persona che Dio salvò nell'Europa. Dio non scelse di iniziare con un uomo, e nemmeno ha scelto di iniziare con una persona europea. Scelse una donna dall'Asia, un'extracomunitaria, la prima persona salvata in Europa. Le vie del Signore non sono le nostre vie. Voglio leggere ancora versetto 15. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, come è scritto, ci pregò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia. E ci costrinse ad accettare. La parola casa qui si trova due volte in greco. Perché la parte dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, in greco letteralmente le parole sono: dopo essere stata battezzata lei e casa sua. Punto. È scritto esattamente così, oikos. La parola non è famiglia, c'è un altro parola per famiglia, è casa, e descrive in greco chi abita in quella casa. Allora, una famiglia normale, Diego e Alessandra, quelli di casa sua, parlando di Diego, sarebbe Diego, la moglie e due figli. Ma parlando di casa di Adriano, in questo momento non è solo la famiglia di 5 persone, ma servono 8 persone. Parlando di Daniele e Petra, non serve 3 persone, ma serve 4 persone, perché c'è Ashley. Allora, casa sua vuol dire chi dimora in quella casa. Che sia famiglia, che non sia famiglia, non c'entra. Che a quell'epoca c'erano tantissime famiglie, chi poteva permettersi, conservi, che vivevano in casa, erano parte della famiglia. E poi anche una persona senza figli aveva servi, dice: ah, casa sua. Senti, voglio invitare te e casa tua. Quindi la persona aveva 8 servi, tutti quanti invitati. Questo è il senso di questa frase in greco. Quindi consideriamo il versetto alla luce di quello. Prima di tutto, questo versetto descrive la casa in greco, e è stata battezzata e casa sua. La casa appartenente proprio a lei. Questo veramente ci indica che probabilmente non aveva marito. Essendo un commerciante di porpora, invitando 4 persone a venire a vivere in casa sua, era una casa discretamente grande. E sappiamo che c'erano altre persone che già vivevano lì. Quindi era una donna benestante, e come dico, molto, molto probabilmente senza marito in quel momento, che vuol dire potrebbe essere vedova. Non sappiamo niente di figli, se c'erano, il fatto che il commerciante probabilmente non erano piccoli, perché con bambini piccoli non avrebbe potuto svolgere un'attività. Sappiamo che era una donna timorata di Dio, adorava Dio, andava ogni settimana a pregare, quindi era una donna timorata di Dio, aveva un grande impegno per le cose di Dio. Essendo una commerciante di porpora, è da presumere che aveva serve e domestiche e aveva una forte fede in Dio, che vuol dire chi abitava in casa sua, capendo il suo carattere da questo versetto, è stato influenzato da lei. In Atti 10 c'è la storia di Cornelio e quando lui aspettava Pietro per spiegare l'Evangelo a lui, cosa aveva fatto? Chi era lì quando è arrivato Pietro? Non solo Cornelio, ma la sua famiglia e i suoi amici intimi, perché lui aveva detto venite per sentire di Dio, chiaramente aveva già influenzato loro che hanno preso il tempo di venire per sentire di Dio. Perché un uomo come lui, e notate che Cornelio aveva perfino dei servi e soldati timorati di Dio che lavoravano per lui. Ricordate che ha mandato loro a prendere Pietro. Che vuol dire questo? Una persona come Cornelio, timorata di Dio, aveva influenzato e scelto servi che avevano accolto Dio sotto la sua influenza. E possiamo presumere probabilmente la stessa cosa con Lidia, una donna in gamba che si metteva da fare, iniziativa, e è molto probabile che aveva serve perfino che venivano a pregare con lei. Cioè, non è detto perché sta parlando di lei, non esclude quello. Infatti, è molto possibile. Il brano non dichiara a che punto credette in Cristo Gesù. Forse era quel primo sabato, forse era dopo varie settimane, non è scritto. Quindi non sappiamo, però sappiamo che in qualche modo il messaggio è arrivato anche alle persone in casa sua. E perciò con tanta gioia lei fu battezzata insieme a quelli di casa sua. Allora qui, come abbiamo visto in Atti 10 con Cornelio, abbiamo visto che dobbiamo noi vivere in modo che quelli di casa vedono Cristo in noi. Quelli in casa, tua sorella, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, dovrebbero vedere Cristo in te. Dovrebbero vedere in come ti comporti, come tu reagisci, come tu parli, come tu fai. Dovrebbero vedere Cristo in te. E dovrebbe essere un Cristo attraente, che attira. E è evidente che Cornelio dimostrava la presenza di Dio in modo che attirava i suoi amici, erano disposti a venire a sentire di più. Che tutta la casa di Lidia ha creduto ci dà l'idea che anche lei aveva una testimonianza chiara. O quanto dobbiamo pregare a Dio di farci odiare i nostri peccati, che possiamo vivere perché chi ci conosce di più, non quello di fuori. Fuori posso fare una bella, mettermi una bella maschera. È in casa che si vede chi sono. E quindi la domanda, ma io in casa sono un esempio di Cristo? Io prego che saremo luce in casa e con i nostri amici, con le persone intorno a noi. Io prego che avremo una testimonianza chiara, che le persone vedranno Cristo e perciò ascolteranno quello che abbiamo da dire di Cristo. Prego che rispecchieremo la santità di Dio. È la bontà di Dio. Spero che avremo un timore di Dio che ci spinge ad essere santi, perché quando abbiamo queste qualità, allora diventiamo strumenti utili a Dio. Notiamo quello che fece Lidia dopo il suo battesimo. Leggo di nuovo versetto 15. Luca sta scrivendo, ormai si è messo con loro da Mileto, e allora lui sta con Paolo e Sile e Timoteo e parla quindi in prima persona plurale. Dopo essere stata battezzata e casa sua, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia. e ci costrinse ad accettare. Lidia, essendo ravveduta, avendo creduto in Gesù Cristo, fu battezzata. E qui un dettaglio. Nella Bibbia, ogni volta che il battesimo viene menzionato, è sempre subito dopo la salvezza. Non vediamo mai un tempo, ma vogliamo insegnare varie cose. Vogliamo fare il corso di battesimo che dura 4 settimane. Non vediamo mai nulla del genere nella Bibbia. Infatti in Matteo 28 Gesù dà il grande mandato. Cosa dice? A che punto c'è il battesimo? Andate e fate discepoli di tutte le nazioni, evangelizzazione. Poi, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Poi, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho insegnato. Quello ci vuole una vita. Il battesimo viene dopo la salvezza, non dopo un certo periodo di prova. Non esiste nulla del genere. Il comandamento è salvezza, battesimo, poi insegnamento per la vita. E questa è stata la pratica. Ogni volta che vediamo il battesimo è sempre quello. Quindi l'insegnamento biblico, modello biblico, c'è salvezza, battesimo, non c'è un'attesa, non c'è un corso, non c'è un tempo per verificare. Lei battezzata subito con casa sua e subito si mette da fare. Subito vuole impegnarsi per il regno di Dio. La prima cosa che fa è invitare Paolo, Sila, Luca e Timoteo a venire ad essere ospitati in casa sua a spesa sua. Lei aveva capito che loro stavano portando la parola della salvezza e voleva fare quello che poteva per promuovere questo ministero. È giusto ed è anche biblico che chi è salvato si metti da fare con le sue forze, con il suo tempo, con i suoi soldi, con la sua casa, a promuovere la crescita del regno di Dio. Questo è il piano di Dio, è il comandamento di Dio. Per esempio, quando Gesù mandò i discepoli 2 per 2 a proclamare l'Evangelo, ricordate? Notate quello che dice, che l'operaio è degno del suo nutrimento, cioè dovete essere mantenuti dalle persone dove andate a predicare. Leggo Matteo 10:10, lui a loro: non fate provviste di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture. Andate senza una scorta di soldi per mantenervi, né di sacco da viaggio, né di 2 tuniche, né di calzari, né di bastoni, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. L'Apostolo Paolo, guidato da Dio, scrivendo ai Corinzi, dichiara una cosa simile. 1 Corinzi 9, 13-14. Vi leggo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio? E quelli che servono all'altare hanno parte dei beni dell'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Il piano di Dio è che coloro che annunciano l'Evangelo vivano dall'Evangelo. Allora, questo non vuol dire che ogni volta che uno annuncia l'Evangelo a qualcuno deve essere pagato. Ma io ho condiviso la settimana scorsa 3 volte, dovete pagarmi. Non sta dicendo quello. Piuttosto sta parlando di persone come Paolo e Timoteo e Sila che andavano dedicandosi, lasciando il lavoro per dedicarsi il tempo pieno a proclamare l'Evangelo dove non era predicato, oppure, come vedremo, quelli che nella chiesa locale si dedicano con molto impegno a predicare e insegnare. La Chiesa, poi, è chi deve riconoscere queste persone. Una persona non può dire, io merito sostegno. Non vediamo questo nella Bibbia. La Chiesa riconosce che un uomo è stato chiamato da Dio ed è fedele alla sua chiamata. Anche, andando avanti, quando Paolo scrisse le sue epistole, vediamo che Paolo, a volte, per non creare ostacoli, non usufruiva il suo diritto, ma manteneva se stesso. Il piano di Dio è che i credenti sostengono coloro che insegnano loro la parola. Galati 6:6. Galati 6:6. Ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Non che do qualche mancia, ma di tutti i suoi beni. È molto chiaro. In 1 Timoteo 5, 17-18, parlando della Chiesa e gli anziani della Chiesa, dice: gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La Scrittura infatti dice: non mettere la museruola al bue che trebbia. E ancora, l'operaio è degno del suo salario. Allora, questo doppio onore, vediamo in Marco 7, Gesù parlando dei comandamenti di tradizione, condannava i farisei che seguivano tradizioni anziché i comandamenti di Dio, e lui cita come esempio il comandamento di onorare i genitori, e poi dice: ma voi dite che se uno dice quello che ho è Corban, non deve più curare i genitori economicamente. Che vuol dire che l'onore che Dio intende in quel versetto, onorate i genitori, per figli adulti, è sostegno economico. È chiarissimo da quel brano. Quindi anche qui, perché Paolo dice, l'operaio è degno del suo salario. Il punto in tutti questi brani, e anche in altri, è che quando qualcuno è fedele a proclamare l'Evangelo, è degno di sostegno, e questo sostegno viene dalle persone che traggono beneficio dal ministero di quel servitore. Incredibile, Lidia non aveva avuto ancora quell'insegnamento. Forse aveva capito dall'Antico Testamento. Ma Lidia, appena salvata, dice: il vostro mantenimento ci penso io. Ci penso io. Venite in casa mia, ci penso io. Beata quel credente, beata quella chiesa dove i credenti hanno al cuore il regno di Dio e vogliono investire tutto di loro stessi, tempo, mezzi, soldi, capacità per promuovere il regno di Dio. Non è che, ma no, adesso dobbiamo un po' di tempo per noi, adesso tempo per noi, soldi per noi, impegni per noi. Vivono per il regno, perché dicono, il regno di Dio è la mia vita. Voglio notare alcune altre cose dal cuore di Lidia. Lidia è nella Bibbia come donna da imitare. Leggo di nuovo 15. Dopo essere stata battezzata e casa sua, ci pregò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia, e ci costrinse ad accettare. Che cuore! Vuole impegnarsi subito. Dice: se mi avete trovato fedele al Signore. E in greco scritto che sapeva già la risposta. Sono stata fedele, avete notato? Non vantandosi, ma dicendo la verità. Perché lei è stata la prima persona in Europa salvata e battezzata. Non stava entrando in una chiesa già formata dove potrebbe essere parte di qualcosa. Non c'era una chiesa. Lei si affidava totalmente di Cristo e non c'era un gruppo a cui appartenere. Ma lei aveva creduto con tutto il cuore e voleva essere battezzata, rischiando di essere vista male da questi altri che incontravano lì. Non importava. Voleva identificarsi con Gesù Cristo, il suo Signore e Salvatore. Quindi dovevano vedere che lei era fedele. E notate che Luca scrive: ci costringe ad accettare. Ci costringe ad accettare. In qualche modo, per qualche motivo che non sappiamo, Paolo e gli altri non volevano essere di peso a lei. Non come si dice in italiano, non voglio disturbare. No, c'era qualcosa di valido. Può darsi, perché capivano, ma siamo in quattro, sarà una spesa grande. Ma è molto possibile che Paolo stava pensando piuttosto: io sono stato gravemente perseguitato finora. Ricordate a Listra, altri casi, aveva subito gravi persecuzioni e diceva: è una donna senza marito, non vorrei, stando in casa sua, portare grossi problemi su di lei. Non sappiamo perché, ma per qualche motivo non era convinto di andare lì, ma lei ci costrinse ad accettare. ci teneva così tanto. Non mi importa il pericolo, non mi importa il costo, venite in casa mia. Oh, che noi possiamo avere un cuore così. Possiamo desiderare, anche se al primo offerta le persone, no, no, guarda, non serve, non hai tempo, non hai soldi, non è il momento per te. No, io voglio fare questo. Ricordate quello che Paolo diceva dei Macedoni? Quando stava parlando ai Corinzi delle offerte, diceva nella loro grande povertà, avevano grande gioia di dare oltre i loro mezzi. Quindi non è che dobbiamo, appena uno dice, no, non serve. Ruth, Naomi diceva alle due nuore, tornate a casa ai vostri, io non ho niente da offrirvi. E la prima, no, no, dai, torna, torna. Va bene, è tornata. Ma Ruth ha detto a Naomi, no, no, io non ci vado, io resto con te. Io resto con te. O che possiamo avere quel tipo di cuore, di desiderare così tanto, di vivere per la gloria di Dio, che superiamo gli ostacoli. Notate anche quello che dice. Lei dice in quel versetto, entrate e poi, non solo entrate, cos'altro dice? Rimanete in casa mia. Lei non sapeva quanto tempo sarebbero rimasti. La sua non era un invito con limiti, era un tempo indeterminato. Finché c'era bisogno, casa sua era aperta. Questo è un esempio di un cuore che cerca per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Lidia desiderava che il regno di Dio fosse sparso e perciò era disposto ad aiutare in qualunque modo, non teneva conto del costo, né teneva conto dell'impegno, a lei importava che il regno di Dio fosse proclamato. È nata una chiesa a Filippi. E che tipo di chiesa è nata lì? La chiesa dei Filippesi, leggendo le epistole di Pietro, è la chiesa che andava meglio di tutte le altre chiese. È la chiesa dove Paolo diceva, voi siete la mia corona e la mia gioia all'apparenza di Cristo. È l'unica chiesa che sosteneva Paolo con costanza. La chiesa dei Filippesi era la chiesa più forte, più fedele, più solida di tutte le chiese che Paolo ha fondato da quello che leggiamo dalle epistole. E quindi questo impegno di Lidia, la prima persona in questa chiesa, è una donna. Non è mai diventato il pastore, è una donna. Però la sua vita è stata un'influenza evidente. Ed io prego che noi possiamo imitare il cuore di Lidia. Preghiamo che possiamo avere un cuore che desidera la crescita del regno di Dio più di qualsiasi altra cosa. E perciò prego che possiamo valutare le nostre decisioni. Come passare quel pomeriggio, quella sera libera? Come rispondere? Come parlare? Come spendere quei soldi? Che macchina? Che lavoro cercare o accettare? Prego che possiamo valutare le decisioni piccole, le decisioni grandi, alla luce del regno di Dio. Ho letto una posta 2 settimane fa di una chiesa in America, dove in America lo smartphone ce l'hanno quasi tutti, è una mania lì. E una famiglia ha detto, qualcuno sa dove possiamo trovare tipo la Nokia la più economica? Perché abbiamo preso smartphone per merito di moglie 2 settimane fa, ma abbiamo capito che ci prendono troppo tempo. Vogliamo investire meglio, quindi li stiamo vendendo e vogliamo trovare i dumb phone, i phone che non fanno niente. Sì, perché abbiamo visto che sono lì e tu sei tentato a fare mille cose, ma non è un buon uso del nostro tempo. Hanno il cuore come Lidia. Non c'è nulla di male con un smartphone in sé, ma questa coppia ha capito, sai, fa così tante cose che alla fine passiamo tempo, ma cosa fa quello per regno di Dio? Non ci fa quasi nulla, ci toglie tempo. Io prego che possiamo valutare ogni decisione alla luce del regno di Dio. Le cose della vita non importano. Che la mia macchina di 37 anni fa, che andava bene o che aveva grossi problemi. Non mi importa. Quella macchina aveva un bel po' di problemi. Ma non mi importa. Mi importa come ho vissuto per il Signore e purtroppo non ho vissuto come avrei voluto vivere. Quello mi importa. Non mi importa che ho fatto qualche bel viaggio. Non mi importa che avevo buoni lavori. Mi importa come ho vissuto. Ma non posso tornare 37 anni fa quando avevo 20 anni, 21 anni, 22 anni. Eravamo sposati. Non posso tornare. Non mi importa come mi va la macchina oggi o la casa. Mi importa se sto vivendo per quello che conta. Lidia viveva così. E Lidia è un esempio per noi. Concludo ripassando gli avvenimenti di questo brano alla luce dell'opera di Dio. Cioè, spesso concentriamo sui dettagli, ma voglio vedere più in grande. Paolo, Sila e Timoteo volevano andare all'est, dentro l'Asia, nella loro geografia. Lo Spirito Santo ha bloccato loro. E loro sono andati all'ovest. E poi tramite la visione hanno capito che il Signore li voleva in Europa. Quindi cambiando idea, va bene, Signore, noi volevamo andare là, tu ci mandi qua, benissimo, dove vuoi tu che andiamo? Lì in Europa hanno scelto la città più importante, dove Dio aveva mandato da vari anni prima, dall'Asia, Tiatira, questa donna Lidia, una donna timorata di Dio. Una donna che aveva una casa e i mezzi di sostenere un'opera in modo di promuovere l'opera. Perché Dio aveva in mente non solo di salvare una persona o due, tutta la sua casa, ma aveva in mente di formare una chiesa forte che avrebbe potuto permettere a Paolo di andare avanti nel ministero senza dover lavorare molto. Quindi Lidia fa parte di un piano molto più grande di Lidia. E nella nostra vita noi facciamo parte di qualcosa di molto più grande della nostra vita, la nostra famiglia. E molto spesso siamo così presi con la nostra vita, con le nostre spese, con i nostri impegni, i nostri problemi, che dimentichiamo che Dio sta facendo qualcosa di molto più grande, che riguarda il mondo e riguarda l'eternità. E la mia preghiera è che possiamo avere gli occhi per fede, capire, Signore, nella Bibbia, se noi seguiamo il filo della salvezza, quello che facevi Giuseppe in Egitto, non era per Giuseppe in Egitto solo, anzi, principalmente era per far arrivare i suoi fratelli là, per far crescere il popolo là, numerosi, per poter liberarli da lì. E così via, in tutta la Bibbia. Dio sta facendo un'opera e lui sa quello che fa. E se noi ci mettiamo parocchi a guardare giù alla nostra vita, i nostri problemi, spesso saremo scoraggiati. Spesso chiederemo perché? Ma se noi alziamo gli occhi per fede a quello che Dio sta facendo nei secoli, possiamo dire, Signore, io non so, ma io so, io non so cosa stai facendo, ma so che stai facendo qualcosa di grande ed io voglio farne parte. Serviti di me. Voglio essere speso per la tua gloria. Voglio essere speso, che vuol dire? Mica che vuol dire che saremo persone importanti agli occhi del mondo, ma voglio investire nelle persone. Voglio aiutare le persone intorno a me e ovunque mi metti a vedere più di Cristo. Questo era il cuore di Lidia e prego che sarà il nostro cuore. Guardiamo a Cristo. Ha fatto arrivare l'Evangelo a noi e andrà avanti. Vogliamo imitare la fede e il cuore di Lidia, pregando che Dio si serverà di noi per promuovere il suo regno. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, ma non sei solo nei cieli. Gesù Cristo ha detto che è con noi. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Oh Padre, quanto spesso guardiamo la vita come se fosse tutto qua e tutto nel nostro piccolo cerchio di problemi, di speranze, di sogni. Farci vedere di più, aprici gli occhi che per fede possiamo vedere che apparteniamo a un piano grande, mondiale ed eterno. Facci capire che tu stai gestendo la nostra vita non per renderci una vita comoda, ma per darci la gioia di partecipare alla tua opera eterna. Vogliamo vedere questo, vogliamo ricordare questo, vogliamo vivere alla luce di questo. Ti ringrazio per quello che hai fatto in Lidia. Opera in noi e vogliamo rispondere alla tua opera con fede. Vogliamo rispondere alla tua opera guardando di più a Cristo. Vogliamo rispondere alla tua opera confessando i nostri peccati subito, perché così possiamo essere riconciliati con te. Opera, Padre. Opera in noi, opera tramite noi. Glorificati, aspettiamo il ritorno di Cristo o la nostra partenza. E come Paolo dice ai Filippesi, ha scritto, è molto meglio andare e stare col Signore, è molto meglio. Padre, vogliamo quel cuore, in modo da vivere qui, senza attaccarci alle cose, senza aggravarci dai problemi. Perché sappiamo che abbiamo Cristo davanti. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.